File 46, pagina 269. Quel lavoro, un mese prima, sarebbe finito con la venuta dell'oscurità, e se poi il giorno era piovoso, si sarebbe lavorato almeno 2 o 3 ore di meno. Ma quel maledetto venerdì santo era una giornata meravigliosa, piena di sole e con il cielo terso, in cui si vedevano volare i bombardieri alleati ignorati dalla caccia tedesca, che ormai doveva essere in fase di liquidazione. Ne vedemmo infatti passare a centinaia, ma non vedemmo nel cielo alcun caccia tedesco. Intanto continuavamo a trasportare rotaie, sferzati da quel concentrato di brutalità e ferocia che si era localizzato nei bastoni dei ferrovieri, mentre le SS prendevano il sole e giocavano con il cane. Verso la metà del pomeriggio un russo scivolò sui sassi ed un'altra rotaia cadde su 4 deportati mentre la posavano sulle traversine. Di nuovo urla, pianti e grida. Noi, essendo lontani 50 metri, non riuscimmo a scorgere quello che accadde. Mi raccontarono in seguito che, mancando gli sassi sotto i piedi, il russo si era aggrappato alla rotaia che stavano trasportando. Gli altri, sentendola appesantita di colpo e prese alla sprovvista, la mollarono cercando di buttarsi da parte. 4 rimasero sotto: il russo, 1 jugoslavo e 2 lettoni. Il russo e lo jugoslavo con il torace, i 2 lettoni con entrambe le gambe. Fu una pena per noi sentirli urlare. Nemmeno i ferrovieri in quell'occasione ebbero il coraggio di usare il bastone. Le SS si alzarono di scatto e corsero a vedere cosa fosse accaduto. Noi da lontano cercavamo di scorgere qualcosa. Dopo un po' vedemmo i nostri compagni passarci davanti e portare di peso i 4 corpi nell'angolo dove si trovavano gli altri feriti. Mentre i compagni li trasportavano, sentivamo i lamenti ed avevamo tutti le lacrime agli occhi. Io non resistevo più. La mia forza d'animo se n'era bellamente andata. Non sentivo nemmeno la fame. Le SS e i ferrovieri discutevano lontano da noi. Non so di cosa. Dopo 10 minuti i ferrovieri si avvicinarono alla catasta di traversine, dove avevano appoggiato le loro borse, le raccolsero e se ne andarono. Le SS ci radunarono, ci portarono dove c'era il corpo di Spartaco e gli altri che credevamo feriti, ordinandoci di trasportarli al campo. Io e 1 jugoslavo prendemmo il corpo di Spartaco. Gli altri che andarono per aiutare i feriti ebbero una triste e amara sorpresa. L'olandese, quello che aveva avuto il collasso, era cadavere già freddo. Il russo e 1 jugoslavo pure. I lamenti dei 2 lettoni, anche loro portati a spalla, suscitavano angoscia in tutti noi. Nessuno aveva voglia di parlare. Avevamo tutti le ossa rotte dalle bastonate e dalla stanchezza e le spalle doloranti. Mentre ritornavamo al lager, lentamente e tristemente, muti, sconvolti, depressi ed avviliti da far paura, trattenevo a fatica la voglia di piangere. Solo 1, un olandese, era scosso dai singhiozzi. Mi sembrava impossibile che nessuno di noi pensasse a rivoltarsi, a salire le 2 SS che ci scortavano, trucidarli e scappare tutti verso... dove? Ormai le retrovie tedesche erano vicine. Qualcuno di noi aveva detto, durante la pausa di mezzogiorno, di aver sentito tuonare il cannone a distanza. Possibilità per la riuscita di una fuga non ne esistevano più. Questo era un punto fermo, da non sottovalutare, in quanto nessuno di noi poteva contare su un appoggio o un nascondiglio sicuro nelle vicinanze. Eravamo impotenti. Potevamo pensare, riflettere, pianificare una fuga, ma non effettuarla. Sembrava che lo stato dell'SS avesse previsto tutto. Ci costringeva a non vivere, a vegetare in una sorta di religione dell'impotenza, dove tutto si basava sulla precarietà e sulla fragilità della nostra vita, regolata più che su orari temporali, sugli shock che i vari episodi traumatizzanti generavano. Eravamo nessuno. Contavamo meno dei 4 maiali del porcile ai quali veniva servito un pastone di crusca e patate, mentre noi nella zuppa serale delle patate trovavamo solo le bucce. Bisognava, secondo le SS, che noi ce lo mettessimo bene in testa. Non uomini, ma sotto uomini eravamo. Una via di mezzo tra le scimmie e loro. Volevo esprimere queste mie considerazioni ad Antonio in italiano, ma nel voltarmi lo vidi paonazzo con il volto coperto di lacrime. Desistetti. Intanto eravamo arrivati in prossimità del cancello del lager. Arrivati al blocco, mi buttai sul giaciglio con addosso tanta voglia di piangere. Tutti si accorsero che nell'aria doveva esserci qualcosa, in quanto io di solito ero allegro e tenevo allegri i compagni, cercando così di sollevarne il morale. Non dissi niente, non volevo affliggerli con le mie pene. Dopo l'appello serale non andai neanche a trovare Giulio, me ne stetti sdraiato sul giaciglio a pensare. Non riuscivo a concepire la brutalità di quei 4 ferrovieri. Quella sera fui anch'io indotto a pensare che le SS, nonostante tutto, erano migliori di come me le aveva descritte Brands a Buchenwald. Così caddi anch'io con i miei pensieri, nei ragionamenti che avevo udito fare sovente dai miei compagni e che avevano avuto sempre il potere di farmi uscire dai gangheri. Mi ripresi però subito e ricordai il sermone che in quelle occasioni facevo agli altri. Il lavoratore civile era solo lo strumento del nazismo, il quale, creando tutto ciò, voleva annientarci attraverso il lavoro, succhiando goccia a goccia tutto il nostro sangue, tutta la nostra energia. Era o non era il regno dominato dalle SS? Sì, d'accordo, mi dicevo. Però loro non si erano comportate mai così bestialmente come i lavoratori civili nel tunnel ed i ferrovieri oggi. Smisi di pensare e mi rialzai. Asmareglia, che mi chiese cosa avessi e perché fossi ridotto così, risposi male. Non so cosa mi prese, ma quella sera odiavo tutto il mondo. Mi dolevano le spalle, le braccia, la schiena, le gambe. Non c'era un punto del corpo che non dolorasse e non mi desse fastidio. Mi addormentai e l'indomani mi dissero che avevo avuto incubi durante la notte, disturbando il sonno di tutti i miei compagni. Potessi campare 1000 anni, mai dimenticherò il Venerdì Santo del 1945. Ho sempre fissi nella mente le urla, i gemiti, le facce dei ferrovieri, la visione di Spartaco, le lacrime di Antonio, i corpi senza vita che riportammo nel campo e soprattutto la conta appena varcato il cancello. Comando 29, 4 morti, 3 feriti, i Vorarbeiter e 23 Haftlinge. Ricordo la faccia dura dell'SS addetto alla conta, che appoggiato al cancello non mosse un muscolo e non manifestò la minima pietà. Ci guardò con fare sprezzante. Per lui eravamo degli Untermenschen, sottouomini, razza inferiore. Se al posto dei deportati, degli Haftlinge, ci fossero stati dei cani, forse avrebbe loro accarezzato la testa. Non si sarebbe certo limitato ad ordinare brutalmente di sollevare quei corpi perché doveva trascrivere i numeri di matricola dei cadaveri, imprecando perché di qualcuno di quei morti nessuno di noi conosceva il blocco di appartenenza. L'indomani marcai visita e venni spedito con un biglietto dal capoblocco all'infermeria. Avevo denunciato una forte febbre però temevo di trovare il medico polacco, Rekliński, che con gli italiani si comportava da carogna. All'infermeria trovai parecchi compagni di lavoro del giorno precedente, in attesa di visita. Avevamo avuto evidentemente tutti la stessa idea. Dopo un po' arrivò Antonio, mi scorse, si avvicinò e mi disse: «Domani vorrei prendere la comunione. Così ho pensato di marcare visita. Male che vada, prendiamo 25 nerbate». Al momento pensai che fosse impazzito. Voleva prendere la comunione a Langenstein? Cosa gli saltava in mente? Non aveva preso abbastanza bastonate il giorno prima? Rischiava adesso altre 25 nerbate per un'ostia? E poi, come avrebbe fatto a prenderla? Sperava forse che le SS facessero venire appositamente per lui un prete da un paese vicino. Mentre ero assorto in questi pensieri, venne il turno d'entrata di uno che il giorno prima era assieme a noi. Antonio si fece avanti e pretese di essere lasciato passare per primo, poiché avrebbe spiegato lui il motivo di quella richiesta di visita medica collettiva. Nonostante le proteste di una parte dei deportati in attesa, riuscì ad entrare. Udivamo soltanto le voci, senza capire quello che lì dentro si diceva. Ad un certo momento Antonio si affacciò alla porta ed invitò tutto il nostro gruppetto ad entrare assieme. Un francese alto e gentile, che io non avevo mai visto nel campo e che non credo che fosse neppure un medico, ci prese il numero di matricola e quello del blocco e ad ognuno di noi diede il sospirato biglietto di Schonung, riposo. Ci raccomandò, però, di tornare alle nostre baracche, metterci a letto e di non farci vedere in giro per il lager, perché se ci avessero pescato avrebbe finito lui col passare dei brutti momenti, ed era assurdo passare dei guai a guerra praticamente finita. Ritornammo nelle nostre baracche. Consegnai a Franz, il nostro capoblocco, il biglietto di Schonung, raccontandogli quello che era successo il giorno prima, e gli dissi anche che avevo bisogno di riposarmi. Mi disse severamente: «Capisco quello che provi. Oggi però tu hai infranto due regole del lager. La prima, raccontandomi quello che hai sopportato ieri, per cui io sono portato a credere che hai messo a repentaglio la vita di qualcuno per ottenere il biglietto di Schonung. La seconda la infrangi col rammaricarti per cose già passate. Nel lager si piange per quello che deve ancora succedere e vedrai che non saranno cose belle da vedersi. Ti do però una buona notizia. Stamattina le SS hanno informato noi capiblocco che domani tutta la giornata sarà festiva. Al mattino non si andrà a lavorare. Normalmente la domenica si lavorava mezza giornata». Aggiunse dolcemente: «Devi avere coraggio». Andai a dormire pensando che Franz non era cattivo. Molte volte la nostra indisciplina, il nostro disordine lo obbligava ad intervenire brutalmente, però non infieriva. I miei compagni lo odiavano, non era simpatico ad alcuno. Una volta che cercai di scusarlo, non ricordo per quale fatto, tutti mi furono addosso rimproverandomi e dicendomi: «Proprio tu che hai assaporato le sue frustate lo difendi». Attesi quindi che qualche comando rientrasse nel pomeriggio. Poi mi avviai su per il viottolo in salita a trovare Giulio nella sua baracca. Avevo riposato tutta la giornata, ma lo stesso facevo una fatica inconsueta a inerpicarmi per quel viottolo. Soffrivo ancora per le percosse e per gli sforzi del giorno prima. Mentre salivo quelle poche decine di metri con fatica, facendo l'amara considerazione che soltanto 8-10 giorni prima non mi accorgevo che quella era una salita, tanto velocemente riuscivo a percorrerla, incontrai Zacchigna, che mi comunicò i nomi degli italiani morti negli ultimi giorni ed il fatto che Giulio stava meglio, almeno così sembrava a lui. Trovai Giulio seduto, contento di vedermi e finalmente non piagnucolante. Si lamentava però della scabbia. Aveva una vera e propria caverna prodotta dall'acaro. Gli avevano effettuato una medicazione, ma senza alcun risultato. Mi trovò strano, assente, e mi chiese il motivo. Non gli raccontai niente di quello che era accaduto il giorno prima. Mi disse che delle baracche in quei giorni vi era una moria. La gente moriva come le mosche. Si diceva in giro che si dovevano utilizzare anche altre baracche per gli invalidi. Ritornai presto nella mia baracca perché quella sera attendevo Antonio. Venne e mi chiese se l'indomani, il giorno di Pasqua, volevo prendere la comunione anch'io. Vi era un prete cattolico nel campo che era riuscito a procurarsi qualche ostia. Come avesse fatto non l'ho mai saputo. Risposi che non mi interessava, non ero religioso. Era meglio se quell'ostia veniva risparmiata per qualcuno che credeva. Mi chiese se l'indomani mattina avrei potuto aiutarlo. Si trattava di andare con lui alle latrine, vicino al blocco 11. Ci saremmo veduti subito dopo l'appello del mattino. E così fu. Si deve sapere che all'interno dei campi di concentramento due cose non circolavano affatto: il buon senso e il Padre Eterno. Il buon senso non poteva entrare assolutamente nel campo, vista la rigorosa guardia che facevano le sentinelle, cani e reticolati. Il Padre Eterno, invece, non poteva entrare a far parte del mondo concentrazionario, perché, come dicevano gli anziani di Buchenwald, si era arruolato anche lui nelle SS, tanto che tutti i militari nazisti portavano sulla fibbia del cinturone la scrittura «Gott mit uns», «Dio è con noi». A parte le butad che facevano parte della vita del campo e servivano a rendere meno triste la nostra grama vita, devo dire che io una certa religiosità tra i deportati l'avevo osservata, non tanto a Buchenwald quanto a Langenstein. Infatti, più si aggravava la vita dei deportati nel lager, più la gente si affidava a Dio. Direi che nei momenti più bui della loro vita, gli uomini del lager si ricordavano dell'esistenza di Dio. Vi erano anche coloro che si segnavano sempre ed in ogni occasione recitavano in disparte le loro preghiere. Ma vi erano anche quelli che iniziarono a segnarsi e a pregare solo quando le loro condizioni divennero critiche. Questi ultimi costituivano la maggioranza. Essere religiosi nel lager era anche difficile, scomodo. Bisognava essere disposti a sopportare i lazzi e gli scherni di quei compagni che, qualche settimana più tardi, come ebbi modo di constatare, si sarebbero affidati anche loro completamente a Dio per essere salvati. Antonio invece era la quintessenza della religiosità. La sua educazione e la sua cultura cattolica non avevano niente di bigottismo. Lui il cattolicesimo lo sentiva nel sangue. La Pasqua si presentò come una giornata magnifica. Non faceva freddo ed il sole si alzò molto presto. Attendemmo fuori dalla baracca 11 sinché venne il compagno prete. Era un polacco di mezza età che ci raccomandò di attendere lì finché non fossero arrivati tutti gli altri. Alla spicciolata dai vari blocchi arrivarono in parecchi, forse una trentina. Ci spostammo tutti sotto gli alberi, dove in un silenzio di tomba il prete, in casacca a strisce grigio-verdi, quelle di Sachsenhausen, tanto per intenderci, recitò velocemente la messa. Antonio, a messa finita, pronunciò qualche parola di circostanza, parlò della guerra che stava terminando ed invitò tutti ad aver fiducia in Dio. Il tutto in tre lingue, tedesco, francese e polacco. Questo avveniva tra la curiosità mista d'indifferenza di quei pochi che passavano di lì e di cui alcuni si aggregarono al nostro gruppetto. A quel punto uscimmo dal folto degli alberi, risalimmo la collina sino al blocco 11 e ci avviammo verso le latrine. Il prete entrò, mentre io disposi alcuni compagni tutti intorno a fare la guardia, mettendomi io stesso di guardia davanti all'ingresso della latrina e facendo entrare un deportato alla volta. Il prete brevemente lo confessava, gli dava l'assoluzione e la comunione. La funzione si svolse in meno di un'ora, ma fummo costretti ad interromperci due volte, quando vedemmo prima salire e poi scendere un SS con un cane. La religione in me non è mai riuscita a destare alcun interesse, ma quella comunione nel lager, con i pericoli e le insidie che comportava, mi commosse. Era risaputo da tutti che dentro al lager le pratiche religiose erano severamente proibite. Crocifissi e santini non ebbi mai occasione di vederne, quindi la nostra era stata una cerimonia religiosa per pochi fidati fedeli che rischiavano, se individuati, 25 nerbate, comandi di lavoro pesanti e forse anche la vita. Si può dire che erano dei candidati al martirio per seguire la messa. Durante i primi anni in alcuni campi di concentramento e da Buchenwald in particolare, il nazismo trattava i religiosi con crudeltà pari a quella usata con gli ebrei. Molti sacerdoti furono vittime dei nazisti nella famigerata cava di pietra. Gli atti di culto di qualsiasi religione o setta furono sempre vietati ed il praticarli, se scoperti, voleva dire la morte sicura. A Buchenwald, nel mese di gennaio, le SS portarono alla torre, che sovrastava l'ingresso del campo vicino alla quale si trovava il loro corpo di guardia, un prete cattolico sorpreso a praticare atti di culto. L'indomani venne trovato morto al crematorio. Pur avendo le SS Totenkopf un unico comando che presiedeva, gestiva, amministrava sino nei minimi particolari i campi di concentramento, il comportamento dei vari comandanti dei lager era diverso e talvolta persino contrastante. Ad esempio, nel lager di Dachau i preti non solo non venivano perseguitati o eliminati in quanto tali, ma vivevano in un blocco separato, si veda nota 60, uniti tra loro con una piccola cappella a loro disposizione che nelle festività poteva essere frequentata anche dagli altri deportati. Leggo la nota a piè pagina, nota numero 60, vicino a quello in cui vennero a trovarsi Villa padre e figlio. Pagina 275.